Beh sì, insomma, sicuramente non è una sigla semplice da ascoltare, ma mi sembrava veramente che non ci fosse altro modo per aprire se non esattamente una delle grandi strade, in uno dei grandi momenti delle Tre Tome di Lima, in cui appunto Quechua e Aymara sempre uniti nella lotta. Benvenuta Lisette, questa volta dal vivo, bentornata.
Ecco, ciao Marta.
Bentornata e grazie. Allora, insomma, dopo le così incursioni la settimana scorsa per quella che era la preparazione dei presidi che ci sono stati proprio il giorno della terza tema Toma de Lima, non solo a Roma ma un po' in tutto il mondo sono stati chiamati per accompagnare quello che accadeva a Lima. Allora, io intanto vorrei soffermarmi, visto che abbiamo un po' più di tempo, su che significa Toma de Lima, che in realtà la mera traduzione sarebbe la presa di Lima, che però non è esattamente una conquista di Lima, no. Anche se un pochino una riconquista, come dire, una riappropriazione di un territorio
che è stato tolto in qualche modo.
Esatto, no? Insomma, si potrebbe vedere in maniera molto ampia. Allora io ti chiederei intanto che cosa rappresenta la Toma di Lima, perché a prendere la capitale sono appunto sicuramente il popolo peruviano, ma a caratterizzare questa Toma sono proprio le popolazioni indigene, sia delle Ande, no? Le popolazioni rurali, ma insomma sicuramente le diverse popolazioni indigene, Quechua e Aymara già sono due gruppi molto diversi tra di loro. Non è un caso, no, che si canta questa unione nella lotta, no? E quindi riprendersi una città che vede oggi presidente una persona che si oppone assolutamente a tutta quella che è poi la ricchezza indigena del Perù.
Sì, ecco, ci troviamo al 19 luglio, questa data scelta per due motivazioni. Una è che quella dell'oggi 2023, appunto, che si va verso il 28 luglio, quindi domani, che è l'anniversario della liberazione del Perù dagli spagnoli, parliamo quindi della liberazione appunto del Perù, 28 luglio 1821. E poi tercera, perché appunto ricordiamo che questo governo liderato da Dina Boluarte inizia il 7 dicembre dell'anno scorso, un governo che dal loro inizio appunto ha avuto una risposta, no, da parte appunto principalmente le popolazioni indigene, con un protagonismo andino. Chi ha seguito, non so se vogliamo fare un giusto chi ha seguito, no, quindi iniziano le manifestazioni il 7 dicembre dell'anno scorso, non si fermano per circa tre mesi. In questi tre mesi appunto così c'è una repressione, no, una repressione che uccide circa 70 persone da parte appunto della polizia, dei militari. Parliamo solo del 9 gennaio di quest'anno a Juliaca, che è uno dei capoluoghi dell'altopiano peruviano, in cui vengono uccise 19 persone in un solo giorno. Fino adesso non c'è una risposta a questo, no?
Diciamo che quella è anche un po' la zona dove si concentra la repressione più pesante.
Sì, anzi, da allora parliamo da dicembre, gennaio, febbraio, da febbraio ad allora c'è stata proprio una militarizzazione di tutte queste zone, principalmente Puno, no?
Puno, Culiacán.
C'è una militarizzazione, un ricatto anche, no, a livello politico, economico, istituzionale nei confronti di queste popolazioni che vedono silenziare, no? Vedono un silenzio, no, alle loro richieste. Quindi scusami, sono aperta tantissimo.
No, ma
però
va bene,
giusto per contestualizzare,
esatto,
questa tercera, no? E quindi dicevamo, cioè, perché tercera? Perché appunto dall'inizio di queste manifestazioni ci sono state due scese. Quando si dice presa di Lima è perché si va a prendere e si scende, cioè si usa proprio la parola scendere, perché queste popolazioni, principalmente andine, parliamo che stiamo a 2000, 3000, 3800 fino a 4000 metri sul livello del mare, e quindi proprio l'atto fisico è di scendere a Lima, cioè Lima sta di fronte al mare, c'è cioè un deserto di fronte al mare, qua dico mare, però in realtà è l'oceano. E quindi c'è una scesa da parte delle montagne e anche scesa da parte delle zone amazzoniche, perché le zone amazzoniche proprio geograficamente si trovano al nord di Lima, no? Quindi c'è un'ascesa verso questa capitale in cui viene concentrata non solo da adesso ma da sempre tutto il centralismo economico politico del Perù, no? E quindi ecco, questo centralismo è arrivato a un limite che forse è brutto fare questi paragoni, però magari aiutano, che muoiono in queste manifestazioni 70 persone, dal caso principalmente persone indigene non di Lima, e un governo e sta ancora in piedi. Noi peruviani invece, sempre noi peruviani, però di Lima, quando nel 2019 uscissero solo due persone in una manifestazione, ma a Lima, e quindi erano persone che vivevano a Lima, era caduto un governo in meno di una settimana, no? Quindi e anche questo silenzio da parte di una Lima no, che all'inizio non dà ascolto, no, a questo sprovincianos che ci tendono a chiamare, perché mi riconosco anch'io, e quindi c'è piano piano invece c'è stato anche un ascolto e una partecipazione come questa è stata quella del 19 adesso in queste manifestazioni in Perù, non solo, infatti noi le diaspore peruviane, no, il minimo che possiamo fare è quello di sostenere e così siamo stati anche noi il 19 luglio di fronte al consolato, ambasciata nuovamente il giorno dopo, il 20, e Piazza della Repubblica, no? Quindi riassunto, allora tercera toma di Lima, perché è la terza volta che si scende in piazza dal 7 dicembre dell'anno scorso, e il 19 che è verso il 28 che è domani, e in più 19 si sceglie pure perché
esatto,
negli anni
sono tutte date significative,
sì,
no?
Sì, sì,
il 19
sì.
luglio è una data importante.
Sì.
Non ci ricordavamo se 70, 71, 72, lo diciamo, siamo poco preparati, però comunque era tra il 71, tra il 70 e il 72.
Ecco, ci fu una gran manifestazione che permesse, sempre con il governo, contro il governo di quel periodo, che permesse, c'è cioè una gran manifestazione, sempre un'ascesa a Lima, no? Che permette poi, cioè quella manifestazione ha permesso poi di accelerare la riforma agraria che si fece sempre negli anni 70, no?
Sì, ecco, riforma agraria, che ricordiamo che quando appunto parliamo dei paesi del Sud America, in Colombia la riforma agraria è per esempio l'incubo, un po' l'incubo, un po' il miraggio, no? Ne abbiamo parlato parlando di Colombia. Perché? Perché quando si parla di riforma agraria in paesi con grandi presenze indigene e di comunità rurali, è chiaro che il sistema capitalista gli tocca vedere tutta una serie di questioni, per cui o si assume di fare delle riforme agrarie assolutamente violente e che deprivano poi le popolazioni ancestrali della terra, così come le comunità rurali che vivono di quello, e che casomai ancora tutt'oggi, no, gran parte del Perù insomma ha difficoltà di parte del Perù rurale ad avere i servizi basici, no?
Sì, sì, no, ma
la centralità di Lima è molto più centralità rispetto al baratro che c'è con quello che è poi il mondo rurale. Allora le popolazioni indigene riescono ancora casomai a vivere con la propria cultura e la propria maniera di vivere, chi non ha più questo ed è una comunità rurale ha una sopravvivenza abbastanza più difficile, diciamo, in un certo senso, ma insomma niente leva poi il conflitto, infatti poi vede questi due fronti assolutamente insieme. E anche il 28 luglio dicevamo data importante.
Sì, sì, per noi appunto, ecco, parlandone prima, no, su come è diverso la posizione verso il governo, le scelte che uno deve fare a volte quasi contraddittorie, magari io femminista che poi devo votare magari per un partito che non mi rappresenta, però che è necessario farlo quasi, no? Però,
certo,
però ecco, quindi no, parlando del 28 luglio portiamo avanti un nazionalismo che certo con il nazionalismo e il capitalismo sempre cioè, è complesso, però ecco, rappresenta molto appunto la liberazione dalla Spagna, l'autonomia che abbiamo provato a mantenere e appunto questa autonomia, questa eredità ancestrale che abbiamo e la nostra forza appunto che si mantengono in quelle montagne, quelle montagne che decidiamo di scendere in piazza, no? E anche piccoline montagne che siamo qua anche oggi a parlare in questo microfono.
No, no, infatti, infatti. Allora, io non so, come vogliamo andare avanti? Allora, diciamo, tra ieri e l'altro ieri, perché adesso hai tirato fuori appunto i partiti del Perù.
Ecco.
Mettiamo le mani, ecco, mettiamo le mani in un altro calderone, perché allora, intanto appunto Dina Boluarte ha avuto un percorso politico sicuramente particolare, no? Allora, io prima ti chiedevo, vogliamo parlare di quali sono state secondo te le cose più pericolose che sono successe da quando è arrivata Dina al potere fino adesso? È un po' la domanda da un milione di dollari, nel senso che già Dina comunque si trova in un governo che è un caos, cioè con un Parlamento che è un caos, no?
Sì, vergognoso proprio.
Vergognoso, sì, proprio. Insomma. Poi noi parliamo da italiane, quindi voglio dire, non è che possiamo dare grandi lezioni, però, no? Vogliamo raccontare un po' com'è andata questa questione, perché ieri ci troviamo che quello che, per esempio, no? Chi non capisce, chi si vuole mettere a seguire il Perù, trova la notizia di ieri che il presidente, diciamo, il presidente del partito, che era quello De Castillo.
Sì, molto, no? Radicale,
molto radicale,
Serrone,
che era quello di Castillo,
sì.
Che poi era pure quello di Dina, però
sì, perché Dina,
esatto,
era vicepresidente di Castillo,
che adesso rimane quello forse più radicale come presenza istituzionale, si trova a fare un'alleanza col partito fujimorista, diciamo,
sì,
no? Quindi con la, sì, con la destra, che fa paura, perché Fujimori ha lasciato una piaga e una cicatrice nel Perù enormi, giganti, cioè
sì,
anni e anni di terrore, di violenza, di povertà. Vogliamo parlare un attimo di questo? Lo vogliamo cercare di raccontare?
Sì, beh, è molto, appunto, fino a ieri potevamo parlare anche di molti panorami possibili all'interno anche del governo stesso che esiste adesso, no? Però dopo ieri, appunto, che c'è stata questa alleanza tra questa estrema sinistra molto radicale, no? E il fujimorismo, che rappresenta il fascismo, cioè Fujimori è sinonimo del fascismo dichiarato. E
oggi rappresentato appunto dalla figlia, da Keiko Fujimori,
figlia
già
Keiko Fujimori.
Ogni elezione si presenta con un consenso,
sì,
non indifferente.
No, infatti, perché ha creato una cultura proprio, purtroppo, con il periodo del terrorismo d'Stato che c'è stato durante gli anni 80-90, no? Ecco, no, è così, cioè, manco incerto, cioè, cioè, l'unica soluzione per noi è che questo governo, e questo governo intendiamo Dina Boluarte, i suoi ministri e il Parlamento, venga destituito, cioè si...
Però a questo punto da chi?
Però, appunto, perché fino a... Allora, riprendiamo. Il Parlamento è principalmente fujimorista, mi pare siano più del 60% dei rappresentanti parlamentari siano fujimorista. Questo Parlamento comunque non ha un consenso, soprattutto nell'ultimo periodo, da Dina Boluarte comunque non ha un consenso del 5%, il 10% della popolazione. Dina Boluarte a sua volta, quindi se vogliamo parlare di partito, per me non esistono i partiti, cioè proprio si vendono con una facilità, cioè c'è una voglia di mantenersi al potere così tanto che neanche un po' di dignità, cioè verso loro stessi, no? Verso il loro stesso. E quindi dall'altra parte Dina Boluarte, come ti dicevo prima, no? Non ha un partito. Cioè, esatto, non ha una rappresentanza di un partito di destra, cioè di sinistra, e entrò al governo come vicepresidenta di Castillo, quindi sinistra, no? Molto sinistra, per quello che si intende in Perù. E entrò al governo, Castillo viene, gli si fa l'impeachment, esce in carcere adesso, entra lei, no? Come vice. Ma dal secondo giorno inizia a fare alleanze e ha un atteggiamento di destra,
un voltafaccia, diciamo,
sì,
politico totale.
E poi allo stesso tempo fa il gioco di non voglio mantenere le mie posizioni, no, di sinistra, cioè, però alla fine no, perché tutte le sue alleanze, cioè, si è dato la mano con Keiko, ci cioè, ha fatto degli incontri con Keiko, lei ci sono tipo, cioè, quindi adesso Boluarte, Dina Boluarte non ha un partito, il suo partito sono i militari, cioè il suo partito sono i militari e il Parlamento non ha partiti, cioè ha interessi, e gli interessi di magnarsi tra di loro e mantenere il potere, cioè.
No, questo... infatti io ho voluto toccare questo tasto perché appunto ieri, preparandomi oggi, andavo un po' a vedere, ho visto questa notizia che veramente è abbastanza...
No, fino a ieri ti avrei potuto, cioè fino a ieri avremmo potuto fare ancora il discorso, guarda, si sta creando ancora l'interno...
Dopodiché, esatto, da una parte probabilmente sì. È poi la cartina di tornasole che stiamo parlando dei partiti della politica istituzionale.
Sì, 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 sì.
È chiaro.
Però là, non so, in Perù votare non è soltanto un diritto ma un obbligo. Quindi la rappresentanza,
si viene multati, se non,
la rappresentanza sì. Delle persone è diretta, cioè non è diretta, non si può dire questa cosa perché no, però per esempio, no, per farti un esempio, siccome i rappresentanti se più che altro non di Lima, perché Lima è molto fuggivonista, ma per esempio di Puno sono stati i rappresentanti di alcune zone di Puno, di alcune comunità che sono, cioè che Dina Boluarte è riuscita a fare un'assemblea con rappresentanti di alcune comunità e ha lanciato questa bandiera facendo una foto, noi stiamo con il popolo andino e ci siamo fatti questo incontro. Questi rappresentanti indigeni tornati nelle loro comunità, tornati nella comunità, hanno dovuto chiedere scusa alla sua popolazione. Quindi, cioè, questa è la situazione del... Scusa.
No, scusa, perché qua suonano i telefoni e non capisco mai se è qualcuno che vuole interagire oppure no, e invece no, il caldo fa male a tutti.
Mi sono persa? No. Quindi no, diciamo sulla rappresentanza dei parlamenti, dei rappresentanti, no, nei governi, c'è soprattutto nelle regioni, soprattutto, dicevo, ci sono questi rappresentanti che sono riusciti a fare un incontro con i napoletani, tornati nelle loro comunità, nelle loro, che ne so, nella loro zona di Puno, no? Hanno dovuto chiedere scusa proprio alla popolazione, no? E oddio,
vogliamo
risposto?
Fare una
sì.
Sì, 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 sì. Cioè, insomma.
Poi vabbè, su Dina Boluarte non
no,
so,
poi appunto Dina Boluarte non ha un partito, c'ha i militari, che non vuol dire poco, perché appunto Dina Boluarte sicuramente questo sostegno ce l'ha, anche perché non so se vogliamo fare una pausa prima,
mettiamo
una musichetta,
sì.
Così io e te ricapiamo un po' il filo, però ecco, volevo toccare la parte economico gringa della
sì,
situazione,
sì, sì.
Che, su cui ci soffermiamo un attimo. E che cosa ci vogliamo sentire? Che cosa mi proponi, Lisette? Perché io così mi veniva in mente da... hai detto provinziano, a me mi veniva in mente... Chacalon, però poi mi viene in mente pure Avallon, però non so se...
Chacalon, tu... Chacalon.
E allora direi che De Chacalon ci sentiamo proprio...
Un muchacho provinziano?
No? Per
direi
forza.
Direi di sì.
Allora, provinziano, eccoci qua. No, diciamolo perché è importante. Una volta abbiamo fatto una puntata con Eddie appunto su
Chacalon,
sulla musica peruviana.
Ed
è stato molto bello sentire sentire spiegare, no, tutta una serie di termini. Provinziano comunque ha un valore molto forte, molto importante.
Sì,
molto,
sì, sì.
Molto ricco, ecco, insomma, poi dopo casomai ci spieghiamo meglio. Vediamo che succede. Ecco, niente, aspetta, dobbiamo... Provinziano sono le persone che vengono
dalle
province rurali,
sì,
diciamo.
Sì, sì, chi è di Puno è un provinciano, no? È come Roma è la capitale, Lima è la capitale, tutto l'altro è
sì, provincia.
C'è cioè proprio un'identità, ecco. C'è un'identità che è stata da una parte stigmatizzata, no? È stigmatizzata e dall'altra parte c'è una esoticizzazione e un'appropriazione poi per creare Perù, Machu Picchu, Made in Perù, no? Come cultura.
Eccolo qua. Chacalon, la nuova crema provinciana.
Soy muchacho provinciano, me levanto bien temprano para ir con mis hermanos, ay, 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 a trabajar. No tengo padre ni madre, ni we
Eccoci qua, allora, grande Chacalon, veramente sarebbe da fare un'altra puntata sulla musica, vabbè, a settembre casomai. Allora, volevamo allora, un attimo riassumere, così ci siamo, abbiamo fatto tanti discorsi già per essere mezz'ora e un po' ricordare che comunque appunto perché, no appunto cercare di incentrare perché questa importanza, cioè... perché questo è importante veramente incentrare su questa figura di Dina Boluarte e di cosa si fa forte, no? Perché abbiamo detto che non è stata una golpista, non è una che è salita, no, col potere dell'esercito che l'appoggiava come abbiamo visto fare in altri colpi di Stato, nei colpi di Stato, ha fatto questa manovra proprio un po' assolutamente politica e quindi mantenendo tutto quelle, mantenendo non si sa come diciamo questa parvenza di meccanismi democratici che ancora si muovono, attuando però invece tutti quelli che sono poi la repressione, la violenza, il controllo sociale e dei media, no? Su questo ci vuoi un po' dire, no? Credo che questa sia un po' il nocciolo anche di perché poi Dina Boluarte è difficile da far cadere, perché comunque si è arroccata un po' a modo suo in questa pseudodemocrazia, in questo meccanismo democratico del Perù, però poi effettivamente, no, si sta come un po'...
Sì, sì,
la gente sparisce, le persecuzioni.
Sì, è importante, è necessario secondo me vedere questa figura, questa persona per quello che è, no? Ti dico una delle grandi cori che facciamo, che si fanno in Perù, che lo facciamo qua noi quando stiamo facendo i presidi, è Dina assassina e il pueblo te repudia, che appunto Dina assassina
e il pueblo ti
ripudia, è quello, cioè questa persona, come hai detto te, sta naturalizzando una, ha stabilito, ce cioè lo sta facendo, cioè un passo dietro un altro, e lo vediamo, una dittatura, cioè una dittatura appunto mascherata da questa democrazia. Lei sta al potere perché costituzionalmente c'è, cioè quello è il
potere,
sì, no? Però non ha una legittimità, cioè nel senso. E poi non soltanto, perché alcune, cioè, col senno di poi, no? Adesso molte persone dicono ok, Castillo ha fatto quelle dichiarazioni, Castillo gli hanno fatto l'impeachment, tu sei entrata e dovevi stare, comportate come magari un governo transitorio che poi permetta di fare nuove elezioni, come ipotesi, no? Anche se in realtà molte delle richieste è che Castillo sia restituito al potere, no? Però nella gran complessità, quello che ha fatto lei dalla settimana, cioè dal terzo giorno di governo, è assassinare persone, cioè lei è la responsabile, quel governo è responsabile dell'adesso non solo 70 persone i tre primi mesi delle manifestazioni, adesso sono arrivati a 100, perché i tre mesi parlavamo di circa 70 morti, 2000 feriti gravi, centinaia di arresti arbitrari. E di quei 2000 feriti gravi hanno continuato a morire, no? L'ultimo è morto una settimana prima del 19, non ricordo nemmeno quante pallottole
di perdigone
di metallo inserite nel corpo, cioè. Quindi questa è la realtà di un governo che assassina, non c'è risposta, limita la libertà d'espressione all'interno del paese, a livello internazionale, tanto è che, giusto per informazione, il consolato peruviano è proprio questa settimana ha fatto un incontro con l'ANSA, giusto? Sì, per avere una comunicazione diretta dell'informazione del Perù, perché non c'era, capito? Però che informazione poi gli dai? Quando adesso all'interno del consolato c'è la foto di Dina Boluarte, no? Che è la presidenta, certo. Quindi cioè, che informazione reale, veritiera, non so se il termine esiste, ma mi viene, veritiera, puoi dare, no, a l'ANSA, che poi dà l'informazione per esempio a quest'Italia, no? Qua in Europa. Quindi cioè, il governo di Dina è una dittatura, no? E prima dicevano il pericolo, come era la domanda che come la ponevamo, no?
Qual è? Beh, più che il pericolo. Sì, insomma, la sua imponenza, perché alla fine no. Sembra che lei è arrivata lì in questo modo semplice, invece
no, cioè, no, come dicevamo, esatto. Prima lei non
e poi
ha...
dietro che cosa c'è? Dietro che cosa
lei,
c'è?
Allora,
anche c'è questo,
diciamo,
grande sostegno statunitense,
sì,
enorme.
Lei non avendo un partito, non ha nessuno dietro oltre ai militari, ma anche a livello là intorno suo, ma a livello internazionale, Stati Uniti, cioè non è un zampino, c'è una gamba intera che hanno messo dentro il Perù, e questo lo hanno fatto sia dall'inizio del suo governo, tanto è che la sono andata a salutare, l'ambasciatrice statunitense è andata a salutare a Dina Boluarte proprio all'inizio del suo governo proprio, e finiamo e continuiamo con questo sostegno degli Stati Uniti, no? Quindi il riconoscimento di questo governo, no? Cioè viene riconosciuto come tale, quindi esiste, c'è una legittimità a livello internazionale anche, e continua con l'arrivo delle truppe statunitense. Non parliamo di grandi truppe, però sono arrivati degli aerei.
No, sicuramente, no? Non si sono viste nei carri armati, no. I militari statunitensi nella toma di Lima, ma si sa che
se stanno dietro. No, perché poi una settimana prima del 19,
esatto.
Ci sono stati riprese in modo nascosti l'arrivo di questi militari statunitensi in Perù, no? Proprio una coincidenza, una settimana prima della terza toma di Lima, no? E questo interesse sappiamo benissimo che c'è dietro anche un interesse economico, perché cioè gli Stati Uniti non fa niente perché di cuore
niente,
o per altruismo, no?
E sappiamo quindi pure che questo mondo ormai elettrico va al litio.
Sì,
il
chiamato oro bianco, no? Che sta inizialmente lo chiamavano il trio Bolivia, Argentina e Cile, no? Però dal 2017 comunque c'è stato scoperto in Perù, che non saranno le quantità della Bolivia, però sono sempre una quantità
alta,
cui
vale la pena
così
sostenere.
Come quella del Messico, perché Messico, cioè dopo questi tre, no? Dopo Bolivia, Cile e Argentina, c'è Perù e Messico, che hanno questo litio che è quello che teoricamente, no? Andrà a rendere più sostenibile questo pianeta. Certo, dopo quelle, io mi chiedo poi quelle batterie, no? Che poi
vabbè, sì.
Dove vanno a finire?
Esatto,
vabbè, quella facciamo un'altra.
Io invece, così, se vogliamo andare verso la chiusura, se
sì.
Vuoi, allora
sì, sì.
Appunto, tu lo sai, quando stai davanti a questo microfono, approfitta anche, insomma, io so che tu poi appunto ti sei girata un po' le diverse realtà. Beh, avete visto, poi è inutile negarlo, che appunto a Roma ci sono stati diversi presidi, perché ci sono anche diverse posizioni. Non so se vogliamo spendere, diciamo, un po' le posizioni sono ridare i poteri, rimettere Castiglio sempre che si possa, perché comunque era il presidente votato dal popolo e quindi lui ci doveva essere, oppure le nuove elezioni. Quindi su questo un po' erano le differenze, anche se poi per me mi sembra di capire che è comunque un popolo che si parla, anche quello che non sta in Perù, no? Nonostante queste differenze, che ragiona insieme su queste cose, no? Vagamente. Va bene, comunque questo era quello che volevo ricordare. E quindi queste sono un po' le posizioni che ci sono state qua, per cui c'è stata una serie di appuntamenti. Comunque mi sembra che all'interno della comunità ci sia dibattito, comunque
sì,
ci sia,
sì, sì,
nonostante tutto le differenze di posizioni, anche perché, come ripeto, io non credo che poi si possa domani levare Dina, a parte che Dina il giorno che casca penso che gli toccano una serie di processi, per cui non so. E poi ecco, non so se poi sì, si possa fare in questo modo, no? Quindi il problema è che siamo proprio abbastanza lontani da tutte queste ipotesi, ecco, no? Cioè, mi sembra che ancora Dina stia andando per la sua strada tranquillamente, che quello che è successo ieri rispetto a questo accordo tra il partito Nuovo Perù, come si chiama?
Perù Libre.
Ah, Perù Libre. Con questa, appunto,
Nuovo Perù, scusami, io non mi ricordo i nomi dei partiti.
Comunque va bene, insomma,
tantissimi.
Diciamo che abbiamo messo così la croce sull'ultima vaga possibilità a livello istituzionale di un'opposizione dignitosa, quindi anche questo significa che Dina Boluarte in questo modo ha un appoggio infinito dentro al Parlamento, dentro le Camere, quindi
sì, c'è tutto...
anche questo è importante, quindi va bene anche le posizioni, anche se secondo me adesso bisogna ragionare proprio su,
guarda,
su come arrivarci, no?
Sì, c'è una complessità nelle richieste che si fanno all'interno delle manifestazioni, se da un lato effettivamente ci sono le persone castiglistas, cioè quindi che sostengono molto Castiglio principalmente, non solo principalmente, però gran parte della richiesta è Castiglio e la restituzione al governo, e d'altra parte ci sono persone che chiedono subito nuove elezioni, e c'è una grande fetta poi che appunto più che il castigismo o le nuove elezioni immediate capiamo, no? le posizioni delle le diverse posizioni, però tutte poi ci uniamo nella grande richiesta di far cadere questo governo, no? De Dina Boluarte e questo Parlamento. La risposta è giustizia per i morti per i morti durante le manifestazioni, no?
Ecco, infatti, cioè, ricordiamo
questo,
anche questo.
Poi, cioè, quello che alla fine ci unisce e ci permette di fare queste grandi manifestazioni che hanno continuato, perché il 19 c'è stata la prima scesa, no? La terza toma di Lima. Però queste persone stanno ancora a Lima, in realtà, stanno ancora a Lima e hanno fatto sia il 21
e poi adesso il 28, perché chiaramente
28,
poi non è che stanno,
no,
proprio dietro l'angolo.
No, perché le distanze sono tante, e poi c'è una costante, no, di presidi, ma i grandi concentramenti poi sono appunto... sono continuate il 21, quindi più che nelle nostre differenze, no, la nostra comunità, e ti parlo anche per una realtà che appunto qua, che sta qua anche a Roma, no? Cioè, è stato un po' un specchio anche sia da Lima, anche noi, nel trovarci appunto in non sempre essere d'accordo nelle richieste, in alcune richieste, però sì, no, c'è quella che ci unisce a tutti, no? Che abbiamo la consapevolezza che questo governo è un governo assassino e dittatoriale, che questo governo non può continuare, non può continuare a ucciderci, no? E che questo Parlamento insieme, cioè Dina Boluarte e il Parlamento devono essere istituiti, no? Ecco, questa è la nostra forza, no? Che sì, ci sono delle cose in comune, come ne parlammo anche l'ultima volta che venne qua, no? Ci tengo a sottolineare comunque che appunto queste manifestazioni, questa lotta, questa resistenza non è soltanto dal 7 dicembre, no? Noi penso che sia oltre, cioè questa manifestazione si concentra anche una gran richiesta di dire basta, no? Basta all'approfittarsi, basta all'estrattivismo che continua a uccidere, basta al centralismo di questa Lima, no? Che vuole mantenere appunto tutte le ricchezze, no? Basta questo razzismo anche che c'è all'interno contro appunto le popolazioni indigene, no? Ho risposto.
Vabbè, insomma, tu lo sai che il 28 ti toccherà,
sì,
aggiornarci, tenerci un po' così, informarci, insomma, sei il nostro punto di riferimento. E non so se vuoi aggiungere altro, se no non lo so, io sono qua pronta, Renata Flores, ti piace?
Sì. Allora sì. No, niente, secondo me stare informati, trovare le diverse forme di essere informate, purtroppo non io come l'ultima volta potrei dire appunto delle pagine radio alternativi, sì, che esistono, waika.pe,
scritto waika,
sì, lamula.pe,
sì,
là ci sono grandi interviste pure, è tutto in spagnolo,
vabbè, però no.
Sì, ah, si può capire. Questi due sicuro, e poi in realtà la comunità peruviana ci stiamo auto-organizzando per creare delle piattaforme anche di informazione diretta, magari appena ce l'abbiamo o torno qua,
certo.
O comunque ecco, mantenersi informato e essere consapevoli di quello che succede, no? Oltre
non fa male
sostenere. Diciamo che ci sono i presidi,
sì, infatti sostenere anche perché appunto poi la comunità peruviana è enorme a Roma, no?
Sì,
è gigante, quindi
sì,
impariamo anche un po'. Allora, noi chiudiamo con Renata Flores, grazie mille veramente Lisette, un mito, e rimaniamo in contatto. Io faccio sentire Renata Flores, poi volevo solo aggiungere due cose invece rispetto a quello che oggi si starà dibattendo, credo proprio in queste ore, che è la nuova udienza per l'ennesima, questa cosa veramente allucinante, richiesta. Ma costile i vetri qua che queste sante campane di San Lorenzo. Dicevo che oggi si sta tenendo in queste ore la nuova udienza per l'ennesima estradizione dall'Argentina di Facundo Jones Walla, cosa veramente allucinante, perché non so quante volte è capitato che si discutesse l'estradizione per ben 3 volte. E chiaramente quello che volevo dire, vabbè, insomma, ve lo dico adesso, quello che vi aggiungo è che ahimè, insomma, le dichiarazioni dell'avvocato sono che non ci si aspetta niente di particolarmente positivo, un po' perché questa è la storia, nonostante la lotta e la resistenza dell'Onco e della sua comunità. Voi vi ricordate l'ultima volta che l'Onco era stato estradato dall'Argentina al Cile in un modo abbastanza allucinante, addirittura un incontro tra i primi ministri per decidere di questa estradizione basata assolutamente sul nulla. L'Onco era stato estradato e quando gli sono stati dati poi dei benefici di domiciliari, a un certo punto è stato latitante, è stato poi ritrovato in Argentina, infatti lui aveva di nuovo passato le Ande, era tornato, diciamo, nella zona della sua comunità, la comunità di Cushamen. E fa venire abbastanza i brividi che tutto quello che sta accadendo stia accadendo oggi, perché legato a questa storia, come sapete, c'è la storia di Sant'Agata Maldonado, il cui compleanno era, mi sembra, oggi, e comunque veniva ritrovato il 1 agosto, e una storia allucinante, perché appunto Sant'Agata Maldonado si trovava nella zona della comunità di Cushamen a manifestare proprio contro quello che era stato l'arresto di Facundo Jones Walla, il secondo arresto di Facundo Jones Walla durante così lo scontro con uno schieramento enorme di militari. Santiago sparisce e verrà ritrovato appunto 3 mesi dopo, quindi così ci fa un po' impressione pensare che proprio in questi giorni viene di nuovo discussa la data per l'estradizione di Facundo Jones Walla, Koala, che quando è stato ritrovato ha scritto parole enormi su tutto ciò che era stato il suo ritrovamento, l'esplosione dei mass media, veramente tristissimi rispetto a come era stato ritrovato, un'assunzione di responsabilità di un'umanità unica, come Facundo sempre ci dimostra. E quindi ecco, anche aggiungere che oggi saremo attenti e attente su quello che sta accadendo per questa nuova ennesima estradizione. A decidere per lui ci sarà Gustavo Villanueva, un magistrato che ahimè conosciamo per essere uno dei più luminosi magistrati antimapuche, conosciamo perché anche lui coinvolto nelle indagini per la morte, l'uccisione di Santiago Maldonado, e quindi ecco, chiaramente sono tutte notizie che da questo punto di vista non ci fanno piacere. Ci sembrava però il caso di portare delle parole anche su questo, e a questo punto, visto che siamo arrivati così dall'Argentina al Cile, anche mandare un saluto di solidarietà insomma ai compagni e alle compagne che stanno subendo questo processo. Stiamo parlando di Francisco Solar, un compagno anarchico insomma che sta rischiando tantissimo in questo momento davanti a un governo insieme a Monica Caballero, di fronte a un governo cileno che insomma si vanta di essere progressista e come tanti invece ricalca i passaggi della dittatura per quanto riguarda la repressione e i rapporti col popolo cileno e con quello mapuche, vantandosi appunto di essere un paese così grande per le riforme che attua. Allora, su questo io volevo mandare anche un saluto a questi compagni alle 18-19 minuti. A questo punto vediamo se ci riesco di nuovo, eccoci, andiamo a chiudere questa trasmissione e come dicevo ci andiamo a sentire Renata Flores, su cui vuoi dire qualcosa carina? Trap Quechua.
Renata? È una grande.
Una grande. Trap Quechua, beh, non solo trap, anche un po' hip hop.
No, una ragazza che comunque ha rivendicato il Quechua e lo ha portato alla musica, no? Musica dei giovani. No, dai, anche a me piace. E tra l'altro, ecco, giusto parentesi per chiudere. C'è una cantante, Yarita Lizette, che parla, fa guai, no? E che molte artiste anche che si sono appunto hanno sostenuto le manifestazioni, c'è Renata Flores, poi tra l'altro è proprio andina, e li sono stati cancellati dei concerti, grossi concerti, presentazioni a eventi internazionali che rappresentavano il Perù, giusto per aggiungere. E Renata Flores è una di loro.
È una di queste. E allora, grande Renata Flores, questo è un suo disco che si chiama Miradas e noi ci andiamo ad ascoltare proprio Miradas.
Masiyak spa ali aswan hawas pa uku sun kuita kukri mai wami sun kuita kina limani sun kuiwan wanya sun minis pa amute kuya yinta am yu hawa mana amutani chu amia yinta sun huita I punch out in
Mm-hmm. Noi non siamo dei criminali, ma non mi dire.
Non importa quali parti.
Just like push can turn to shove.